Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni, con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Francesco non è ancora arrivato, ma dovrebbe arrivare fra pochissimo, insomma. Almeno non mi ha telefonato che aveva problemi. Allora, Claudio Simeoni, indirizzo piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Trasmissione di oggi, prima di tutto ricordiamo il nostro appuntamento il giorno 20 luglio, venerdì 20 luglio, ed è il nono appuntamento all'interno del ciclo che stiamo facendo, incontri marosticensi sulla via occidentale alla conoscenza propria del paganesimo politeista, il nono incontro che verte sul chiamare le cose col loro vero nome. Bene. Questo dibattito praticamente va a concludersi con quello che andremo avanti a finire a settembre con l'arte dell'agguato. Probabilmente lo faremo in due tappe. Chiamare le cose col loro vero nome significa uscire dall'illusione, significa rimuovere l'illusione, significa rimuovere la nostra capacità, la nostra proiezione di quello che noi vorremmo sul mondo, e significa tentare di afferrare le cose per quello che sono, che ci arrivano dal mondo. Bene, questo è il nono dibattito del ciclo che stiamo facendo. Vi ricordo che il ciclo che si chiude con l'arte dell'agguato è la vita dell'essere umano all'interno della natura, perché noi come esseri umani siamo nati e ci siamo costruiti all'interno dell'essere natura, noi siamo parte integrante dell'essere natura. Soltanto che con la costruzione della ragione ci siamo un po' allontanati dalla percezione, quelli che sono i fenomeni dell'essere natura. Bene, dall'allontanamento terribile, terrifico che abbiamo fatto, è necessario ritornare all'essere natura, cioè ritornare a ripercepire il mondo come parte integrante dell'essere natura. Questo non significa che noi rinunciamo ad essere ciò che siamo, alla nostra ragione, significa però che costruiamo un equilibrio fra la nostra ragione e il nostro sentire, il nostro percepire il mondo. Infatti, la vita nel mondo dell'essere natura è il primo ciclo. Il secondo ciclo sarà la vita nel mondo sociale umano, cioè la vita fra gli esseri umani, come si comporta un apprendista stregone, un pagano politeista, mentre vive con gli esseri umani. E infine tratteremo la vita dei mondi della percezione, che sarà fatto soltanto da quattro argomenti, ma vedrete che qui quattro argomenti in realtà li abbiamo già trattati quando parlavamo della vita nel mondo dell'essere natura, la vita nel mondo sociale umano, e li trattiamo proprio concludendoli nei mondi della percezione. Vediamo come la vita sia un unicum, sia un tutt'uno, e gli sforzi che noi facciamo su un piano sono gli sforzi che ci portano a costruire l'energia che vale su tutti i piani. Dovunque noi viviamo per sfida, dovunque noi ci prendiamo in mano la responsabilità della nostra vita, dovunque noi dobbiamo imparare a chiamare le cose col loro vero nome. E questo è l'argomento di venerdì 20 luglio. Io vi ricordo che l'appuntamento è dalle 20.15 alle 20.40, via Montello 66, via Montello è la statale che da Marostica porta a Bassano. Ci troviamo dalle 20.15 alle 20.40, 20.45, poi da là ci avviamo alla sala del dibattito. Bene, detto tutto questo, trasmissione di oggi. La trasmissione di oggi, e Francesco, ripeto ancora, non è ancora arrivato. Comunque noi cominciamo subito, immediatamente, la trasmissione di oggi, l'argomento di oggi, perché è piuttosto corposo l'argomento di oggi, e poi perché l'argomento di oggi, la sua corposità, va a concludere una volta definitivamente quello che è l'analisi della teogonia di Esiodo. In pratica con oggi noi finiamo l'analisi della teogonia di Esiodo. E finiamo l'analisi della teogonia di Esiodo, cioè finiamo l'analisi di ciò che è stato nel passato per vedere la situazione del presente. siccome quello che noi facciamo è un'operazione di stregoneria, e come operazione di stregoneria viene a guardare il tempo che viene incontro, noi non facciamo archeologia del passato perché ci piace l'archeologia, ma analizziamo quelli che sono i meccanismi che si sono svolti nei tempi passati proprio per leggere il presente e costruire il futuro. Ricordiamocelo sempre questo, non facciamo le cose semplicemente perché ci divertono, ma le facciamo in funzione della costruzione del futuro. E la Teogonia di Esiodo chiude con un personaggio, la chiudiamo con l'ultimo dei personaggi, forse il più ignorato, il più bistrattato, quello che veniva più ignorato, e questo personaggio lo leghiamo ai Vangeli ufficiali, cioè vi leggerò anche dei passi dei Vangeli per farvi capire con quanto orrore il cristianesimo, con quanto orrore, morte, distruzione dell'uomo, odio per l'uomo che ha portato il pazzo di Nazareth, lo ha fatto per distruggere gli dèi e la percezione degli dèi. Pertanto l'ultimo quadro che vado a commentare è Demetra e Giasone, Pluto. Demetra, divina fra le dee, generò Pluto, a Giasone, eroe, unita nell'amore desiderato, in un magese tre volte arato, nel ricco paese di Creta, lui benevolo, che sulla terra tutta e sul vasto dorso del mare, colui che gli incontra per caso e in cui si imbatte, lo fa ricco e lo adorna di molta opulenza. Questo è quanto ci dice Esiodo. Cos'è Pluto? Pluto è la personificazione della ricchezza, del star bene, del benessere. Pluto è l'ultimo dio che tratterrò commentando la Teogonia di Esiodo. Perché è l'ultimo? Perché in questo momento si ferma la mia percezione. Perché proprio Pluto? Pluto non ebbe mai un tempio, né mai fu venerato in modo tale da diventare un punto di riferimento della religiosità antica. È come se Pluto fosse il punto di arrivo dell'intera Teogonia, il punto da dove la Teogonia può riprendere il suo corso e diventare fonte di ispirazione per gli esseri umani di oggi. Perché Pluto è il figlio di Demetra, partorito con Giasone su un campo tre volte arato. Arare tre volte il campo significa lavorare duro. Pluto è la ricchezza che giunge a chi ha lavorato duro. Pluto è il benessere che viene costruito quale frutto della manifestazione dell'intento degli esseri umani che agiscono per costruire il loro futuro. Demetra è la forza della crescita, della trasformazione. Giasone è l'essere umano che ara tre volte il campo per ottenere un grande raccolto. Giasone è colui che mette in essere le azioni per costruire Demetra. È la forza della costruzione che quelle azioni producono. Pluto era raffigurato con la cornucopia della ricchezza, del benessere, la cornucopia dispensatrice di abbondanza. Il vero nocciolo della questione sta nel campo arato tre volte. Il campo arato tre volte diventa dispensatore di ricchezza. Se il campo non è arato tre volte, Demetra rifiuta di dare un figlio a Giasone, rifiuta di dare la ricchezza a chi non ha lavorato, non ha agito, non ha costruito l'insieme delle azioni attraverso le quali la ricchezza si può manifestare. Perché un miserabile veggente come me nella primavera dell'anno 2001 vede in Pluto la grandezza di Demetra e la sua infinita lungimiranza? Demetra chiede aiuto nella sua ricerca, ma ha posto le basi affinché gli esseri umani, prendendo consapevolezza della sottomissione che li consuma, possano riconoscere cosa può armarli per aiutare Demetra. Ciao Francesco! È arrivato Francesco!
Traffico.
Immagino. Ciao,
preparati, salve a tutti.
Preparati tranquillamente che io vado avanti con la lettura, ok? Perché un miserabile veggente come me nella primavera dell'anno 2001 vede in Pluto la grandezza di Demetra e la sua infinita lungimiranza? Demetra chiede aiuto nella sua ricerca, ma ha posto le basi affinché gli esseri umani, prendendo consapevolezza della sottomissione che li consuma, possano riconoscere cosa può armarli per aiutare Demetra. Così chiudo la visione dell'infinito che Esiodo mi ha aperto per tornare nel mondo quotidiano in cui gli dèi incitano l'essere umano a sottrarsi della sottomissione che impedisce di diventare un dio e bussare alle porte dell'Olimpo. Allora io mi chiedo, perché Demetra non genera Pluto con quegli esseri umani che arano travolte il campo con amore e compassione? Perché Pluto sembra accecato nel donarsi? Cosa è successo nella vita degli esseri umani? E perché Demetra va girando per il mondo supplicando gli esseri umani di aiutarla? Allora mi guardo attorno e mi chiedo il perché delle cose. Hanno ucciso gli esseri umani che arano il campo 3 volte e costruiscono la ricchezza per imporre la miseria, la sottomissione ed impedire loro di bussare alle porte dell'Olimpo. Come è avvenuto? Conosciamo il dolore, conosciamo le morti, conosciamo le stragi, conosciamo la distruzione dei popoli, conosciamo il friggere delle carni sui roghi, conosciamo il dolore per la distruzione. Ciò che non vogliamo vedere è l'origine da cui questo ebbe inizio. Chi ha ordinato le stragi? Pluto in braccio a dei rene si dona. Chi ha ordinato la distruzione dei popoli? Chi ha ordinato di friggere le carni? Colui che non voleva che Giasone arasse 3 volte il campo affinché Demetra gli donasse Pluto. Ed è giunta l'ora che leggiamo, visto che non possiamo leggere i libri che ci distrussero, né possiamo più celebrare i misteri di Eleusini per esprimere il nostro affetto per Demetra, la fonte d'origine dell'orrore che distrusse Pluto, il figlio di Demetra, nella vita degli esseri umani. Da Marco 6,26. Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, e il vostro Padre Celeste li nutre. Or non valete voi più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può aggiungere alla durata della sua vita un solo cubito? E perché darsi tanta pena per il vestito? Guardate come crescono i gigli del campo, non lavorano né filano, eppure vi assicuro che nemmeno Salomone, in tutta la sua gloria, non fu mai vestito come uno di essi. Or se Dio riveste così l'erba del campo, che oggi è e domani viene gettata nel fuoco, quanto più vestirà voi, gente di poca fede? Non vogliate dunque angustiarvi dicendo che cosa mangeremo, che cosa berremo, di che cosa ci vestiremo. Di tutte queste cose si danno premura ai pagani. Or il Padre vostro sa che avete bisogno di tutto questo. Marco 6,26. Uccidere la tensione di espansione degli esseri umani, indurli a non agire per trasformare il presente in funzione della costruzione del proprio futuro, costruire la miseria imponendo la santità come gesto di rinuncia ad arare, seminare e mietere, quel gesto di rinuncia alla costruzione della vita che per i cristiani diventa manifestazione di fede nell'onnipotenza del loro Dio padrone e atto di devota sottomissione, la costruzione della miseria materiale e culturale attraverso la quale permettere l'intervento nei loro confronti del loro Dio padrone. Tanto maggiore la miseria fisica e culturale, tanto maggior trasporto emotivo saranno vissuti gli elementi casuali della propria sopravvivenza, attribuendoli all'intervento del Dio padrone. Scusate un attimo, no, tranquillo, gli do un omaggio a Francesco. Dunque, nello stesso tempo, alcuni seguaci di questi insegnamenti incamereranno ricchezze materiali, fonti di attività diverse dall'aver seminato o arato, sottratte con la violenza, con le quali ottenere sottomissione da parte di chi è stato ridotto alla miseria, inducendolo ad esprimere gratitudine per quanto gli viene elargito, carità, dopo essere stato reso cieco nel comprendere cosa gli è stato sottratto. Chi ti credi di essere? Tu non puoi aggiungere nulla alla tua vita. Il tuo destino appartiene al nostro Dio padrone. Per un cristiano, un corpo malato e un corpo sano è quanto ha voluto il loro Dio padrone. Così, quando costruiscono la miseria con i ferri roventi, la distruzione della cultura, delle strutture mediche, è il destino a cui il loro Dio padrone li ha esposti. Abbandonarsi al volere del Dio padrone per manifestare la propria fede. Abbandonarsi al volere del Dio padrone, il quale magnanimità, concederà quanto gli animali del suo gregge avranno necessità. I pagani si danno cura di arare il campo tre volte e ricevere in cambio la ricchezza per il loro lavoro. I pagani curano la pulizia del corpo per aggiungere giorni alla propria vita. I pagani curano le relazioni con le persone e la cultura del proprio sistema sociale per arricchirne il futuro. I cristiani distruggono ogni ricchezza che si manifesta nel presente per poter disporre di un sistema sociale povero, miserabile e pronto a supplicare anziché costruire. E ancora, leggiamo sempre dei Vangeli ufficiali, esattamente da Luca 12:23. Non vi preoccupate della vostra vita, che cosa mangerete, né per il vostro corpo di che vestirete, perché la vita vale più del nutrimento e il corpo più del vestito. Osservate i corvi, non seminano né raccolgono e non hanno né dispensa né granaio e Dio li nutre. Or quanto valete più voi più degli uccelli? Chi di voi, per quanto pensi e ripensi, può aumentare di un solo cubito la durata della propria vita? Se dunque voi siete impotenti di fronte alle piccole cose, perché vi preoccupate delle altre? Considerate come crescono i gigli, non filano né tessano, eppure io vi dico che nemmeno Salomone in tutta la sua gloria fu mai vestito come uno di essi. Se dunque Dio riveste così l'erba dei campi che oggi è e domani si getta nel forno, quanto più vestirà voi gente di poca fede? Non cercate che cosa mangerete, né che cosa berrete, non agitatevi l'animo, perché sono le genti di questo mondo che si preoccupano di queste cose, ma il Padre vostro sa che ne avete bisogno. Luca aggiunge: di cosa vi preoccupate? Voi siete già morti, non appartenete a questo mondo, non siete dei viventi dell'essere natura, non siete figli di quanto esiste, voi siete bestiame che appartiene al Dio padrone. In quanto bestiame che appartiene al Dio padrone, non agitatevi l'animo, soggiacete, accettate quello che siete, non preoccupatevi di arare e seminare. Siete bestie, talmente meschine da essere impotenti davanti alle cose piccole. Allora, non ponetevi quesiti della vita, abbiate fede nel Dio padrone e nella sua lungimiranza, mettetevi in ginocchio e supplicate. Eppure, Luca parla di un lavoro che viene fatto, un lavoro che costruisce la vita? No, un lavoro che deve servire per costruire terrore in chi lo ascolta, l'erba che viene gettata nel fuoco. Perché mettere l'accento sull'erba che viene gettata nel fuoco? Perché per Luca gli esseri umani sono allo stesso livello dell'erba e come fossero erba debbono comportarsi. Così il Dio padrone li può rivestire come meglio crede. Sottomettiti al Dio padrone, così sarai rivestito come l'erba dei campi e poi finirai bruciato. Pluto viene ucciso, non c'è più la volontà e la determinazione dell'essere umano nel costruire il proprio futuro, c'è la volontà di imporre sottomissione per devastare quel sistema sociale e imporre la miseria. Quante volte nella storia questo avverrà? Quante volte il dono di Demeter sarà distrutto per trasformare gli esseri umani in soggetti di carità? E ancora, andiamo ancora a leggersi qualcos'altro, Marco 8:14. I discepoli si erano dimenticati di prendere dei pani e non avevano che un pane solo con sé nella barca. Intanto Gesù faceva loro raccomandazioni dicendo: «State attenti e guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode». Ma essi si dicevano fra loro: «Non abbiamo pane». Essendosene accorto, Gesù disse loro: «Perché vi preoccupate per non aver pane? Non avete ancora riflettuto né capito? Avete il cuore indurito? Avete occhi e non vedete? Avete orecchie e non udite? Non vi ricordate quando io ho spezzato 5 pani per 5.000 uomini? Quante ceste avete raccolto piene d'avanzi?» Risposero: 12. «E quando ho spezzato i 7 pani per 4.000? Quante ceste avete raccolto piene di avanzi?» Risposero: 7. E allora dice: «Allora non capite ancora». La preoccupazione per non avere arato il campo è grande. Non c'è il luogo dove seminare, non ci sarà un momento per accogliere il dono di Demetra. Chi vive in questa situazione esprime angoscia: accidenti a quando non ho arato, accidenti a quando non mi sono preoccupato, accidenti a quando non mi sono attrezzato. Anziché dire: ora affronto il presente con quanto non ho preparato, ma non deve succedere più, devo agire per attrezzarmi, per costruirmi, per affrontare al meglio le avversità del tempo che mi viene incontro, i cristiani impongono l'accettazione passiva delle condizioni di miseria costruite dalla disattenzione di chi non ha operato per arare il proprio campo. Perché vi preoccupate per non avere il pane? Non serve arare, non serve seminare, non serve mietere. Questa è l'attività dei pagani, di si stronzi. Tanto dopo noi li derubiamo. Ci penso io a moltiplicare i pani e i pesci. Guardatevi dalle tentazioni dei malvagi che, inducendovi ad affrontare la vita, ad arare il campo, vi portano a cedere alle sollecitazioni di Demetra e ad arricchire il sistema sociale in cui vivete. Perché vi preoccupate per non avere il pane? Non avete ancora riflettuto né capito? Avete il cuore indurito, avete occhi e non vedete, avete orecchie e non udite, non ricordate che bravo che sono io. Io sono il vostro padrone, voi dovete dipendere da me, dalle mie capacità di moltiplicare i pani e i pesci, e vedrete che poi raccoglierete anche ceste piene di avanzi. Non la capacità dell'uomo di affrontare il proprio futuro arando il campo e provvedendo per le proprie necessità, ma la dipendenza da un padrone che, potendo padroneggiare lo sconosciuto, provvede a lui esattamente come il pastore provvede per le sue pecore che ritiene sceme e incapaci di affrontare la vita senza di lui. Il problema è che quando anche le pecore ritengono se stesse sceme e incapaci, esaltano il proprio padrone, anche e specialmente nel momento in cui le porta al macello. Così la dipendenza da chi può moltiplicare quanto non viene prodotto attraverso il campo arato tre volte costruisce nell'essere umano la distruzione della propria capacità di provvedere per il proprio futuro. Non è più in grado di arare il campo, non è più in grado di ricevere il dono da Demetra, è diventato un soggetto miserevole e supplice della carità e della benevolenza del suo Dio padrone. Vi ricordo che queste furono le condizioni create dai cristiani per assaltare il tempio di Demetra e distruggere Eleusi. Tanto per essere chiaro. E ancora ci leggiamo un altro passo dei Vangeli. Oggi sono in vena di Vangeli, di chiudere proprio qui i Vangeli di Esiodo. Ma Esiodo non credo che si incazzerà con me. Marco 10:17. Mentre usciva per mettersi in viaggio, un tale accorse, si gettò in ginocchio davanti a lui e gli domandò: Maestro buono, che devo fare per ottenere la vita eterna? Gesù gli disse: perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Sì, infatti, il macellaio Sodoma e Gomorra è buono. Tu conosci i comandamenti: non ammazzare, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare, onore il padre e la madre. Quegli rispose: Maestro, tutto questo io l'ho seguito fin dalla mia fanciullezza. Allora Gesù, fissando il suo sguardo sopra di lui, lo amò e gli disse: una sola cosa ti manca, va, vendi quanto possiedi e dallo ai poveri, avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi portando la croce. Dopo magari questo passo sarebbe da analizzare dal punto di vista fenomenologia. Ma egli si turbò e queste parole se ne andò via triste, perché aveva molti beni. Allora Gesù, volgendo il suo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: quanto è difficile che quelli che hanno ricchezze entrano nel regno di Dio. I discepoli rimasero stupefatti sentendo tali cose, ma Gesù, riprendendo la parola, disse loro: figliuoli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio per coloro che confidano nelle ricchezze. È più facile un cammello passare per la cruna di un ago che un ricco entrare nel regno dei cieli di Dio. Essi rimasero ancora più stupiti, dicendo fra loro: e chi si può salvare allora? Per cui sappiamo bene a cosa pensava Gesù, fissando le sue chiuse: questo è impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio. Trattiamo anche l'aspetto di Pluto distrutto. La richiesta dei cristiani di distruggere Pluto per riaffermare il proprio diritto al dominio delle persone. Soltanto le persone che vengono private di Pluto, quale dono di Demetra, possono essere ridotte in miseria e sottomesse al Dio padrone. L'esempio che viene fatto è importante. Io, dice la persona che si presenta, sono Pluto. Io ho costruito il benessere. Però, dice anche, mi interessa poter accedere all'eternità che tu prometti. Secondo te cosa devo fare? Nella cosa devo fare c'è la rinuncia ad essere Pluto. La risposta sarebbe stata: continua ad arare il tuo campo, continua ad organizzarti per costruire il tuo futuro. L'essere umano, quando diventa incapace di guardarsi attorno, non scorge il proseguo di quello che fa, non scorge la sedimentazione di coscienza e consapevolezza che la sua azione accumula, non scorge il potere che si genera attraverso la sua attività, ma viene convinto che qualcuno glielo debba dare. Perché questa persona ha costruito la propria ricchezza arando il campo? Perché per farlo perché questa persona ha costruito la propria ricchezza arando il campo? Perché per farlo non ha rubato, non ha ammazzato, non ha truffato, ha arato il campo, cioè ha lavorato. Questa persona non si può colpevolizzare. Questa persona è come il fariseo che sale orgoglioso al tempio perché è stato rispettoso di ogni regola e non deve abbassare lo sguardo davanti al Dio padrone, ma può chiedere al Dio padrone di mantenere fede al patto. Questa persona non si può colpevolizzare perché ha commesso delle mancanze, ma la si deve accettare e rispettare perché ha seguito le regole. Questa persona ha saputo farsi Pluto e nel farlo ha raggiunto il benessere. Questa persona dunque, per il Gesù di Nazareth, il pazzo di Nazareth, è pericolosa. Non gli si può dire come ti permetti tu malvagio come sei. È necessario renderla soggetto di carità. Per farlo non si può invocare il giudice, ma si può invocare i suoi peccati, si può solo fare appello al suo desiderio di eternità per privarlo del potere con cui ha costruito la propria eternità. Quest'uomo non ha riconosciuto il Pluto che Demetra gli ha donato, non ha riconosciuto la propria trasformazione, la propria attività. Ecco allora i cristiani pronti a costruire l'inganno. Se vuoi ciò a cui aneli, rinuncia a ciò che tu sei. In altre parole, se vuoi la vita eterna che noi ti promettiamo, rinuncia alla vita eterna che hai costruito giorno dopo giorno arando il campo, costruendo te stesso. E quegli risponde, siccome deve aver avuto un guizzo, un anelito: maestro, tutto questo l'ho osservato fin dalla mia giovinezza, no? Allora Gesù, fissandolo lo sguardo sopra di lui, lo amò. È importante questo passo per comprendere quanto tenta di distruggere Pluto. L'atteggiamento del pazzo di Nazareth è quello del disprezzo di ogni cristiano. Se tu hai rispettato delle regole, significa che tu sei debole, significa che ti sei sottomesso a delle regole, anziché tentare di violarle e diventare padrone delle regole. Se tu ti sei sottomesso a delle regole, allora ti puoi sottomettere anche a me. Questo è il ragionamento del pazzo di Nazareth. Tu sei oggetto di possesso delle regole sociali e dunque puoi essere posseduto anche da me. Questo è il significato dell'atto di amare del pazzo di Nazareth, manifestazione del suo desiderio di possesso. Solo che la persona che ha davanti, con i suoi gesti, ribadisce se stesso: io ho rispettato le regole non perché temessi delle punizioni o perché ero debole nei confronti delle regole, ma ho rispettato le regole perché quelle regole debbono essere rispettate per la costruzione del benessere sociale. Io non ho ammazzato non perché non sia in grado di ammazzare, ma perché esistono altri modi per relazionarsi col nemico. Io non ho rubato non perché non aneli alla ricchezza o al benessere, ma perché arando il campo 3 volte ho costruito il mio benessere. Ora tu mi dici di sottomettermi e di accettare la miseria per avere in cambio la vita eterna. Questo non è un buon cambio. Io non rinuncio ad arricchire il sistema sociale per seminare miseria al suo interno. Il pazzo di Nazareth non gli dice elimina la povertà, gli dice alimenta la povertà attraverso la carità e il tuo diventare povero, gli dice di immiserire e distruggere il sistema sociale. Quando questa persona se ne va via, chiaramente col suo momento di lucidità, il pazzo di Nazareth se ne esce con un'affermazione secondo cui è difficile che per i ricchi accedere al regno di suo padre. Immediatamente sorge il panico fra i suoi seguaci, fra gli apostoli. Essi rimasero ancora più stupiti dicendo fra loro: chi si può salvare? Allora, la domanda è: a che attività erano dediti? Non certo ad arare il campo 3 volte per ricevere il dono di Demetra. Non certo a tessere, a filare o a seminare e mietere. Questo lo fanno i pagani. Eppure erano e miravano alle ricchezze. Solo in questo modo si spiega l'esternazione della loro angoscia e del loro timore di perdere la vita eterna che il pazzo di Nazareth prometteva loro. Erano dediti all'unica attività che avrebbero continuato per 1600 anni: rubare Pluto dalle mani di chi aveva arato il campo 3 volte e non aveva la forza per difendere il dono di Demetra. Il pazzo di Nazareth viene in soccorso del loro terrore e del loro tremore. Infatti hanno fatto santo il padre Pio, faranno santo la Teresa di Calcutta e qualcun altro. Non vi preoccupate, rubate pure, dice loro. Infatti afferma: Questo è impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio. Per questo motivo, questi personaggi si sono immaginati un Dio assassino a loro immagine e somiglianza, e si sono immaginati che tutto lo stragismo che avrebbero messo in opera nell'umanità a maggior gloria del loro Dio padrone era santo e da Dio ammesso, voluto e auspicato. Stragismo che significava distruggere il dono di Demetra agli esseri umani che costruivano la loro vita nell'infinito dei mutamenti. Questa e la sconfitta di Demetra attraverso la distruzione di Pluto. Ce ne sono altri passi che potremmo riprodurre, ma questi sono più che sufficienti per dare un'idea di quanto avvenne. Il campo sarebbe stato arato, ma il dono di Demetra sarebbe stato sottratto a chi il campo arò. Chi arò il campo non avrebbe ricevuto il compenso per la sua fatica, ma soltanto il terrore e l'intimidazione con la quale gli si imponeva di rinunciare al dono di Demetra. Demetra non generò più Pluto, non avrebbe avuto senso. Pluto è il benessere, costruito attraverso il lavoro dell'essere umano, il lavoro inteso come la sua capacità di trasformare merci in prodotti utili per la vita dell'essere umano. Quando gli adoratori del pazzo di Nazareth misero a ferro e fuoco il mondo antico, la prima condizione che posero fu quella di appropriarsi di prodotti che non ottennero dando in cambio prodotti, ma vendendo terrore e morte. Pluto, il costruttore del benessere della vita, veniva annientato e sostituito dal pazzo di Nazareth, il costruttore della miseria. Il figlio di Demetra, la crescita, quale tensione divina dell'universo, veniva sostituito da chi si millantava figlio di chi giocava a distruggere l'umanità per i propri capricci attraverso il diluvio universale, o chi imponeva agli esseri umani il comandamento o fate quello che voglio io o vi ammazzo. Pluto è la divinità negli esseri umani che maggiormente terrorizzava e terrorizza gli adoratori del pazzo di Nazareth, il costruttore della miseria. Da Pluto è necessario ricominciare per costruire, per uscire dall'orrore che la fine delle storie dei ci hanno lasciato. Se la storia antica degli dei e delle trasformazioni si chiude con Pluto, la storia di oggi si apre e inizia a scorrere partendo da Pluto, la ricerca del benessere come uscita dall'orrore. È un cammino che viene intrapreso dagli esseri umani per l'uscita dall'orrore di 1600 anni di terrore cristiano. Dal divino Pluto, il benessere che l'essere umano costruisce trasformando merci in prodotti atti a soddisfare i bisogni umani attraverso l'arte di palpare il mondo, il paganesimo politeista inizia il suo cammino. Inizia il proprio cammino evocando con voce i titani affinché escano dall'ampio tartaro e soccorrano gli esseri umani che, togliendosi da posizione in ginocchio, iniziano il loro cammino per divenire nell'eternità dei mutamenti. Egregi signori, questo è stato finito il giorno 1 maggio 2001 e questa è la fine di Teogonia di Esiodo. Questo pezzo è su internet e ve lo andate a leggere se lo volete. Francesco, io ho finito la mia impresa.
Moltissime letture, moltissime possibilità, richiedono notevole impegno.
17 mesi di lavoro. Cioè, questa roba qua che voi avete detto in queste trasmissioni sono state 17 mesi di lavoro, fatevi un po' voi.
Come sai, affrontare la teogonia è una delle opere più antiche, mi sa caricare una definizione di tutto quanto il pantheon mitologico greco, è un'impresa non da poco, richiede sempre una forte sensibilità, riuscire a comprendere ed entrare anche in contatto con queste cose. Abbiamo dei problemi tecnici,
risolti.
Perciò insomma è un bel lavoro che hai fatto e di conseguenza speriamo appunto che anche altri lavori possano essere affrontati, che altre persone possano trarne un beneficio o utilità appunto da queste cose, anche perché ricordatevi sempre che qualsiasi studio che porta a dare degli strumenti per una maggiore informazione, una maggiore conoscenza, che non dice alle persone guardate dovete soltanto credere, è fondamentale. Per questo qua va sempre accettato ed è sempre utile. Difatti una cosa appunto che anche Claudio ha evidenziato nella lettura in contrapposizione tra la teogonia e l'interpretazione della teogonia è il discorso cristiano. Il discorso cristiano o monoteista è sempre quello della rinuncia, cioè nel senso che non ti viene mai chiesto cos'è che hai fatto ma cosa non hai fatto, cioè nel senso, questo è sempre una cosa negativa, cioè nel senso il monoteismo dice devi rinunciare, devi stare attento al mondo, alle tentazioni, devi stare attento a quello che avviene nella realtà, devi sempre sfuggire a tutto, non puoi comprendere niente e l'unica tua forza, dice il monoteismo, è la rinuncia, è della fede, è la tua incapacità a comprendere le cose. E questo appunto penso sia la cosa peggiore. Al contrario, noi abbiamo tutto quanto il politeismo, il paganesimo, che ci insegnano cose diverse. lo stesso esempio di Demetra, che quando rapiscono Persefone, cosa fa Demetra? Demetra preferisce vivere tra gli uomini, viaggiare tra gli uomini. Nel momento in cui la natura non produce più i suoi frutti, non si pensa che si possa sostituire da qualcos'altro, ma soprattutto si riconosce la sua funzione e Giove fa di tutto per farla rientrare all'interno del Pantheon, perché la terra possa produrre. Cioè, non pensiamo che le cose siano intercambiabili, cioè nel senso che quando siamo all'interno della materia, della nostra realtà, non possiamo accontentarci di surrogati, non possiamo accontentarci di illusioni e neanche di artifici, neanche di miraggi, dobbiamo sempre osservare le cose nella realtà come sono, cioè nella loro essenza. Non possiamo pensare che rinunciando alla vita avremo una vita eterna come promettono i monoteisti, rinunciando alla vita adesso avremo la vita sempre persa, cioè avremo il nulla. D'altronde il fatto stesso che tutti i monoteismi pongono il loro concetto sulla rinuncia implica proprio l'impossibilità delle persone di comprendere la realtà. E soprattutto, una cosa fondamentale, e ritorniamo all'esempio di Giove, Giove si rende conto che Demeter ha subito un qualcosa, si rende conto che non può farne a meno. E come Giove, che è il massimo esempio del Pantheon greco, si rende conto che non può fare meno di una divinità, eppure è il massimo esempio del Pantheon greco. Non dice ci penso io.
Pensimi.
Ci penso io o mi arrangio. Cioè, lui stesso, che è il massimo esponente, dice io ho bisogno di Demetra e devo fare. E demanda un'altra divinità ancora, cioè nel senso coinvolge un'altra divinità affinché vada a cercare Demetra. E la soluzione è, visto che si è creata una condizione in cui Persefone dovrà vivere per 6 mesi nel regno sotterraneo, si trova una soluzione in base alla condizione, cioè nel senso che si trova la soluzione migliore, e questo permette alla realtà di andare avanti, di manifestarsi, di rimanere una realtà tenendo conto dei mutamenti, cioè nel senso che noi non possiamo pensare che il monoteismo ci insegni una cosa mostruosa, che esiste un inizio, che esiste una fine e tutto quello che viene nel mezzo non ha nessun significato. Questo è un insegnamento veramente mostruoso, il più osceno possibile. E noi diciamo, a noi dell'inizio non ce ne importa, la fine non ci sarà mai, almeno nel concetto di vista cristiano, cioè quel del giudizio universale della fine del mondo, proprio possiamo tranquillamente pensare che è soltanto un'immaginazione malata e perversa del monoteismo. Di conseguenza, ogni cosa che avviene dopo la trasformazione della nostra materia è essenziale che vada vissuta e vada compiuta, e soprattutto non pensiamo di poter costruire la nostra vita basandola sulle rinunce. Possiamo costruire la nostra vita sulle scelte, cioè le scelte vanno fatte, ma significa, quando fai una scelta, che sei conscio o cerchi di comprendere le cose fra cui devi scegliere. Lo stesso Giove accetta che Persefone viva 6 mesi nell'oscurità, perché la condizione non è più mutabile.
Sì, cioè, vabbè, si dice che gliel'abbia organizzato lui la fuitina.
Sì, però vedi, questo è tutto un sistema in cui si creano dei legami, certo. Cioè nel senso che, pur essendo il massimo del Dio, non serve che dica una parola.
Vabbè,
cioè,
però anche nella mitologia, no? Vabbè, Zeus tiene banco ad Ade nella fuitina, no? Però alla fin fine è Persefone che sceglie,
sì,
perché lei il chicco d'uva lo può mangiare o non mangiare. Se lei non mangiava il chicco d'uva, non restava con Ade.
Melograna.
Invece, siccome ha deciso di stare, ha deciso di mangiare.
Ma compie una scelta.
Fa una scelta, certo.
Cioè, si rende conto, cioè, nel senso che anche le esperienze che possono sembrare negative, come quella del rapimento, in questo senso significa che dall'altra parte, come ad esempio per il rato delle Sabine, esiste sempre la concezione dell'importanza anche delle cose, cioè nel senso, prendiamo quello che i monoteisti hanno costruito con i rapimenti e le distruzioni delle cose. Gli antichi romani hanno scelto che le Sabine diventassero le fondatrici del loro impero.
Stiamo attenti, perché adesso se usiamo certi termini...
Sì, creiamo, hanno anche una valenza diversa.
Cioè, appunto, creiamo delle immagini che allora non erano. Cioè,
esatto.
Le modalità culturali, le modalità di vivere erano completamente diverse. Perché quando si partiva una primavera sacra, la primavera sacra doveva sopravvivere.
Sì.
Cioè, e al di là dei mezzi che utilizzava, di saccheggi, distruzione, eccetera, no? Se usava poi quei mezzi per costruire la città futura, faceva parte di un diritto, e tutti sapevano che ciò poteva succedere, no? Ed erano attrezzati per far fronte a questo. Altrimenti si trattava di stabilire il futuro. Queste regole che c'erano allora facevano parte di un sistema culturale che oggi è diverso, sì. Per cui dire che allora c'era il sistema di rapire o il sistema anche lo stesso furto, per esempio, mm-hmm. No? Il concetto che abbiamo noi adesso è il furto di bestiame, sì. Ha una valenza, ma una volta non aveva questa valenza, cioè aveva invece proprio l'appropriazione di bestiame, c'era l'abilità nell'appropriarsi del bestiame, era considerato un pregio all'interno del sistema sociale.
Diciamo che c'è anche un discorso fondamentale, che esiste un concetto che era sulla materialità delle cose, nel senso che non si parlava mai di rappresentazione delle cose. Il problema è stato sconvolto nel momento in cui abbiamo subentrato che non usavamo più la realtà ma la rappresentazione della realtà, cioè quando abbiamo introdotto che non era più necessario il bene reale ma bastava che fosse rappresentato il bene reale, e di conseguenza già questo, già, cioè, da questo punto di vista le cose cambiano radicalmente, certo. Insomma.
Sì, no, questo... Poi anche se tu osservi qualche anche documentario di animali, no? Sì. Cioè, c'è la carcassa dell'animale morto e c'è un accavallamento di animali, sì. No? Ognuno cerca di fregare gli altri, di solito c'è il leone che caccia via le iene, poi ne aspetta, arriva il cioè effettivamente esiste questo appropriarsi dell'oggetto che non ha niente a che vedere col nostro concetto giuridico, sì. Di furto, cioè è proprio una questione di... salvare la vita, cioè sì. Ricostruire la propria vita, che poi va a costruire quegli equilibri all'interno dell'essere natura e estendere su di loro dei canoni morali e solo da idioti, insomma, capito? Cioè,
sì, ma difatti poi sai, i concetti morali sono sempre concetti pericolosi perché pongono sempre un a priori, cioè nel senso una visione che è totalmente astratta, totalmente non basata sulla realtà, e si deve dire che la realtà deve agire in base a questi miei desideri. Logicamente finché siamo all'interno di una comunità che ha una visione del mondo chiara e che è legata per la vita, le cose non rappresentano dei grandi problemi. Nel momento in cui cominciamo a dire che la moralità appartiene a Dio, che esistono delle leggi morali, regole morali, che sono assolute e che non possono essere disattese, a questo punto perdiamo un discorso di flessibilità, di essere latici, di accettare la vita nelle sue mutazioni, e cominciamo a creare degli schematismi, quello che fa tutto quanto il monoteismo, cioè quello di creare uno schematismo in cui è impossibile modificare o dividere le cose. D'altronde questo problema sorge proprio dal monoteismo, cioè che esiste un unico da cui si parte, ed essendoci un uno devi sempre fare i conti, certo. Con questo. Se invece tu parti da un molteplice ti rendi conto che le cose sono molteplici ed esistono molteplici influenze, e di conseguenza si trova sempre un qualcosa che devi convivere con gli altri, che è diverso da te o che ha una visione diversa.
Che sto facendo a pugni anche con Plutino e il suo discorso sull'uno, l'altro fiamma d'ora gli spacco la faccia.
Sì, ma sai,
è allucinante
il discorso dell'uno, sai, il problema è sempre quello, che l'uno rappresenta sempre un problema. E poi è anche assurdo cominciare a parlare di uno. Il problema è poi che noi abbiamo sul costo di uno stata innestata quella porcheria che è il monoteismo.
Sì, no, ma...
Di conseguenza il monoteismo, giocando sulle assonanze delle parole, sui significati che possono sembrare simili, o dando nuovi significati alle parole, si può anche parlare, certo. Delle cose, insomma.
Allora, una notizia, te la, sì. Regalo là. Ho inviato a Roma i CD della trasmissione scorsa. Entreranno a far parte di quegli articoli sui giornali che arriveranno fra settembre e ottobre, e daremo notizie per radio quando sarà. Quando sarà. Allora, siccome ce li hanno preparati subito i CD, sì. delle trasmissioni, perché quello è un fenomeno, cioè quello che ci prepara i CD è un fenomeno, indubbiamente. E ci eravamo tutti e due, più era una trasmissione tranquilla, era estremamente varia come quantità di materiali, ero subito proprio, per cui gli ho inviato quegli ultimi due, sono arrivati martedì e li sentiranno in settimana, insomma, tanto per sapere che la trasmissione è arrivata fino a
sì, anche perché visto che Claudio apre questo, diciamo, parentesi, ci sarà sempre il tentativo poi di mettere le trasmissioni registrate su internet. Lì logicamente subentra un problema tecnico che dovremmo andare a valutare con molta attenzione nel come caricare, o se sarà possibile tecnicamente caricare le trasmissioni su internet. Perciò chi vorrà la trasmissione potrà andare a recuperare. Logicamente è un progetto su cui stiamo lavorando da diverso tempo, su cui dovremmo fare un transfer di valutazioni tecniche, e speriamo di riuscirci, insomma. Perciò
comunque Abbiamo una persona che sia un po' appassionata, che ci prepara i CD di tutte le trasmissioni. Un ringraziamento al Quadrato, perché è un lavoro enorme che sta facendo.
Sì, ma infatti questo è importante, anche perché sai, sempre il discorso delle nuove tecnologie vanno sempre seguite, cioè nel senso che di fronte a una cosa non è negativa né positiva, ma è sempre la capacità che abbiamo di usare lo strumento che ci viene offerto, che viene trovato. E questo è sempre essenziale, insomma. Di pure.
Ho la stella.
Sì.
Stella d'argento, 95, 2 cm di larghezza. Dopo te la do, sia per te che per Loredana e per tutti gli altri. C'è tranquillamente, naturalmente, al dibattito. Sì. Quelli che l'hanno chiesta, la distribuiremo.
Sì, ricordiamo appunto che venerdì 20 luglio c'è la conferenza. Cioè, tu l'hai già ricordato all'inizio, in primi che io arrivassi. Comunque, ricordiamo che appunto venerdì.
Venerdì 20 luglio distribuiremo anche le stelle che ci sono arrivate. E insomma, chi la vuole, il prezzo è contenitissimo, cioè molto contenuto, tranquillamente, insomma, può averla.
Sì, penso che venerdì, appunto, 20 luglio che c'è la conferenza, quella, diciamo, poi c'è la sospensione per agosto. Ci metteremo d'accordo anche per la marcia pagana per agosto.
Ah sì, in agosto ricordate che facciamo sempre il rito su ad Asiago, gli appuntamenti sapete prenderlo con me o con Francesco.
Sì, beh, ecco, visto che siamo sull'argomento, do il numero telefonico in maniera tale che se qualcuno è interessato, che il numero telefonico, però soppresso lo zero iniziale, che era 338 319 10 no 319 77 20, perché mi sbaglio sempre con altri numeri,
con altri numeri. A Francesco Piano i numeri mi
sono sbagliato. 319 allora. 77 20
3 8
319 77 20
1 9 7 7 2 0. Allora, ripeto, 3 3 8 3 1 9 7 7 2 0. Per cui se telefonate a questo numero, chiaramente parlerete con Francesco, che vi darà tutte quante le indicazioni per
il rito di Asiago. O se no, c'è sempre il sistema più comune
che
per internet.
Quelli che sono già venuti sul rito di Asiago, lo facciamo in un posto un po' più comodo. Cioè, abbiamo tolto quel passaggio abbastanza duro che ha creato delle difficoltà delle persone, perché abbiamo visto che quel posto è leggermente non raccomandabile ultimamente, e allora lo facciamo un po' più in là, diciamo un po' più in là, per cui queste sono indicazioni per quelle persone che sono già venute. Lo facciamo un posto un po' più in là, che ha comunque un suo potere, una sua sacralità non indifferente. Sappiate questo, insomma, ecco, quel passaggio che ha creato delle difficoltà viene eliminato. Passeremo di là per fare un saluto, chiaramente, e dopo andremo sull'altro posto dove lo facciamo.
Sì, ecco, poi si ricorda sempre appunto che c'è in programma anche di festeggiare l'equinozio d'autunno. Appunto l'equinozio d'autunno avviene il 21 di settembre, perciò anche il 21 di settembre o in prossimità del 21 settembre si potrà appunto fare un falò. Di conseguenza, diciamo che nonostante che non ci sarà la conferenza d'agosto, il calendario è appunto abbastanza pieno. Aggiungo un'altra cosa, che l'ho saputo l'altra sera, prima ho telefonato un collaboratore dell'istituto, probabilmente verranno giù un gruppo pagano dalla Polonia e vediamo se riusciamo dopo a portarlo in trasmissione. Il problema sarà che parleranno solo in tedesco, abbiamo già l'interprete, comunque di conseguenza, insomma, se poi, perché poi dipende anche dalla loro disponibilità, da dove vengono in Italia e così via, per linea di massima si può pensare appunto anche che...
C'è sempre un gruppo pagano dal centro Italia che dovrebbe venire, ma anche la loro disponibilità sono quelle,
non so,
che sono.
Se, beh, la cosa che più mi ha divertito, non so, che io l'ho messa anche sulla mailing list del gruppo di Firenze.
Sì, ma è un altro quello.
No, ma non so se sei andato a vedere il sito.
No, non sono andato a
vedere. Io, facendo delle ricerche su internet, abbiamo trovato un sito un po' particolare di un gruppo di Firenze. E questo gruppo di Firenze, che tanto noi non conosciamo, non siamo neanche in contatto, ha messo come riferimenti culturali i due siti dell'istituto.
Bellissimo!
Cioè, infatti, se uno entra, ci sono solo quattro riferimenti, e uno è l'associazione che organizza queste cose, e una che ospita il sito, e quelli culturali sono i riferimenti solo dell'istituto. Tra l'altro noi siamo anche, cioè, stupiti perché sì, abbiamo dei contatti nella zona di Firenze in Toscana, però nessuno ci aveva mai accennato a questa iniziativa, l'abbiamo scoperta per caso, ci ha fatto anche piacere.
Ultimamente ho scoperto anche girando sia per internet sia per altre cose, cioè, i siti che noi abbiamo vengono usati anche come dei riferimenti per delle persone che fanno delle cose, cioè
sì, sì.
Sono delle persone, so, tipo in Puglia che fanno i pagani, però loro non fanno siti, no? E non hanno molto materiale, allora gli mandano da noi,
sì, no.
Cioè, andate a vedere, andate,
sì, no, infatti sono rimasto, cioè, questo è un po' particolare, era un po' particolare appunto, e loro appunto davano come riferimento, cioè, proprio messi, sì, i, sì, i due link proprio chiaramente, cioè, ma loro non specificavano, sono dei link, cioè, proprio li mettevano come pagine, certo, quasi loro, cioè, nel senso, andate a vedere, insomma, la cosa ci ha fatto anche piacere. Significa che anche nonostante che su internet ci siano i soliti scontri con delle persone che hanno capito poco,
non ce la mangio più,
implica anche il discorso che le persone senza conoscersi direttamente, se sarà in contatto, solo leggendo i materiali comprendono, sì, l'importanza del materiale e lo stanno utilizzando.
Io ci ho riflettuto, Francesco, su queste cose. Cioè, a noi tutto sommato servono, meno male, insomma, anche perché ci va per stabilire principi, sì, che andranno bene per il futuro. No? Però in effetti, finita la moda New Age, no? È finita un po' quello che era la stregheria americana, perché sembra, sì, che stia crollando chiaramente, perché a un certo punto o le cose hanno sostanza o le cose possono avere un grande, sì, boom e dopo si sgonfiano.
E dipende sempre anche dalla qualità delle persone, certo, cioè, se esistono delle persone che hanno, cioè, possono partire anche da cose insignificanti, esatto, e costruire moltissimo.
E con la, proprio la qualità delle persone, cioè, ci sono venuti, si dichiarano pagani, un sacco di gente, sì, sinceramente, dal mio punto di vista, non hanno nessuna condizione culturale per chiamarsi pagana, però a loro piace, probabilmente gli funziona, probabilmente chissà cosa si sono fatti, o probabilmente ci marciano anche sopra, perché anche questo è. Per cui a un certo punto ci troviamo tutti questi personaggi che,
sì,
cioè, ci espongono una certa, fra virgolette, miseria culturale, cioè una povertà culturale. E quando c'è povertà culturale c'è scazzo e basta, cioè c'è veramente uno scontro feroce. D'altronde, siccome internet è appiattisce tutto, no? Cioè, le persone appiattiscono, quando uno fa delle affermazioni è difficile qualcuno dice dimostrami le affermazioni che fai o dimmi perché, dimmi per come, no? Ma si tende a generalizzare, cioè ciò che noi, io e Francesco, abbiamo fatto facendo siti e siti, no? Cioè siti e materiale e facendo un lavoro enorme, viene appiattito da 4-5 personaggi che in realtà non fanno assolutamente niente e scassano le palle, veramente scassano le palle. Ma forse era così anche qui in radio, no, Francesco?
Sì, no, ma d'altronde sai, c'è sempre l'incapacità di andare a cercare di costruire qualcosa o di ricercare qualcosa.
A proposito del scasso di palle che c'è stato in internet, dalla prossima trasmissione faccio le 6 conclusioni, ma siccome devo anche riposarmi, quelle le ho già pronte, le ho già scritte, così saprete un po' gli scazzi che ci sono stati in internet, come avviene lo scazzo, la qualità dello scazzo e tutta l'operazione di stregoneria che ci ha fatto capire cosa c'era dietro, perché io e Francesco sinceramente non sapevamo cosa c'era dietro, no? Avevamo, vabbè, persone si presentano, le accettiamo per quello che sono e in realtà ti scopri che persone ti stanno massacrando alle spalle. A un certo punto scopriamo le persone diverse da quello che si presentavano e noi abbiamo, siamo rimasti un po' male.
Sì, ma dato noi, sai, la dimostrazione classica che ad esempio, tanto per dire, le uniche attività di un certo tipo, ma anche le più semplici, non dico di elaborazione, tipo di creare una mailing list, di creare un forum, cioè che poi a livello internet non sono, tecnicamente non sono niente, perché è solo questione di tempo, di un attimino di assemblare il codice per mettere su queste cose, se, le potrebbero fare qualsiasi persona. Queste persone non sono neanche in grado, per una loro scelta, di fare una simile scelta, cioè nel senso di creare ad esempio una mailing list, che è la cosa più semplice, più immediata, più concreta, e sono costrette, in quanto incapaci in tutto, di appoggiarsi su una realtà già esistente, cioè nel senso.
Anche se si appoggia su una realtà già esistente, non è che questo cambiasse le cose, capisci?
Sì.
Il problema è che vanno a saccheggiare la realtà già esistente, cioè la realtà già esistente diventa un momento in cui esercitano tutte le loro prerogative e non è che siano belle le condizioni per le persone che tendono a partecipare, insomma, a queste cose. Comunque.
Ma sai, io non sarei così tragico, nel senso che le persone devono un attimino anche camminare con le loro gambe, cioè di conseguenza non si può sempre pensare di dover fare da protezione, da parafulmine per gli altri. A un certo punto, se noi non siamo degli allevatori, di conseguenza sì, siamo dei cacciatori. Infatti. E se uno non è capace di cacciare è un problema suo, cioè nel senso che uno deve un attimino anche, diciamo, chiamare, crescere, conoscere, sì, comprendere, fare le sue esperienze, e noi non possiamo sempre pensare a fare da
parafulmine. Se le persone non riescono a capire come questi scontri hanno un loro valore, una loro valenza, una loro importanza anche nella crescita delle persone, perché in fondo gli scontri con questi personaggi non costano niente, cioè costano solo tempo, energia, però tutto sommato non è che ti portino via qualcosa, ti richiedono però quell'impegno che è sufficiente per manipolare anche la tua energia, il tuo atteggiamento col mondo. Se rinunci a questi scontri che non ti costano niente, rischi di rinunciare a scontri ben più grossi dopo, perché le rinunce portano sempre all'uccisione una parte.
Sì, no, ma poi stessi. Io vedo anche una cosa, sulla mailing list sono decine e decine degli iscritti, e diciamo, vedi che gli iscritti tendono, a parte quelli che perdi naturalmente, e quelli che perdi sono, dicono, perché ci sono troppi messaggi. Fate esempio, vedi che ci sono nuovi iscritti continuamente, cioè nel senso che abbiamo fatto anche degli inviti ultimamente a varie persone e il numero è stabilizzato ormai, cioè nel senso, fra chi entra e chi esce, soprattutto quelli che escono, escono perché dicono c'è una mole troppo di messaggi, mi intasate la posta. E ora comunque abbiamo attivato un servizio anche per queste persone, cioè nel senso che le manteniamo iscritte, non li facciamo avere più messaggi, e questo qui è un problema tecnicamente risolto, cioè. Ma questo qua nessuno ha detto perché non condivido questo, non mi vanno idee, e ci sono decine di iscritti che sono iscritti da moltissimo tempo che non sono mai intervenuti, pur stanno lì a leggersi tutto,
si stanno lì a leggersi tutto, anche i 90.000 caratteri su Dioniso mandati da Francesca.
Beh, 90.000 erano un paio di interventi su Dioniso, Beh, anche c'era anche un'intervista su Pan,
c'era cose. A proposito, dovremmo discutere anche la faccenda di Pan, perché tu hai, ho visto una pagina sul di PAM, su cosa,
sì, sul sito c'è una sezione dedicata a PAM,
per cui potresti o mettere tutte le cose dentro oppure metterlo io in federazione PAM, cioè aumentare quella pagina, no, con altri link, oppure metto io, insomma, cioè apro io una sezione.
Ma tieni conto che c'è già una sezione sull'istituto che ha,
appunto, cioè siccome hai 4 o 5 articoli, no,
anche di più ce ne sono,
la sezione di PAM, 5 mi sembra, sono 4
adesso
o 5.
Non li abbiamo contati,
vabbè, non è importanza, quelli che sono
comunque aumenteranno,
no? Puoi aumentarli e tirarla avanti, o se no apro io una sezione se hai problemi per aumentarla.
No anzi,
ci mettiamo d'accordo, sì, comunque quello che volevo farvi capire, questo discorso dialogo fra me e Francesco, è che stiamo caricando internet in una maniera spaventosa, cioè mentre su altri siti, voi gli altri siti ve li leggete in mezz'ora le cose che ci sono dentro, per leggervi i nostri siti ci mettete un anno e mezzo, cioè 2 anni, cioè sono talmente pieni di materiale che è veramente da andare fuori di testa, cioè almeno le persone che vengono si mettono mai, cioè nel senso che abbiamo talmente tanto materiale link, e tenete presente che
non abbiamo che non abbiamo neanche il tempo di seguirlo tutto, cioè nel senso che se avessimo più tempo per dedicare ai siti, i siti sarebbero decisamente più ricchi, insomma.
Tieni presente che ci hanno dato spazio illimitato tutti ormai, cioè per cui possiamo continuamente caricare e non cancelliamo niente, cioè aggiungiamo, anche perché non costa niente.
A pensare che se dovessimo caricare ad esempio tutti quanti la parte testuale dei vecchi della rivista dell'istituto, ci sarebbe a caricare centinaia di pagine, e logicamente purtroppo quando non c'era internet non sono stati conservati i bollettini sia i dischetti della rivista, perciò bisognerebbe star lì a ridigitare tutto, caricare con lo scanner, con un tempo da impiegare moltissimo, però verrà fatto anche quello, insomma, prima o poi
faremo tutto con una certa lentezza, ma faremo tutto, anche perché aggiungiamo sempre del nuovo. Io ho messo in Federazione Pagana, ho messo la sentenza del 1995 della Corte Costituzionale, in cui si eliminava il giuramento a Dio nel processo civile, cioè c'è tutta la sentenza della Corte Costituzionale con cui viene abrogata la norma del giuramento alla divinità nel processo civile, che Francesco l'aveva mandato in lista, io l'ho preso e chiaramente l'ho utilizzato, per cui anche questo sono altri 60-70 mila caratteri che sono stati messi, insomma.
Sì, appunto, anche perché un discorso è cercare una cosa che sia sparsa, una cosa è trovare un qualcosa di specifico che abbia un'attinenza dal punto di vista legale e religioso, che sia proprio finalizzato in questo senso. E anche questo, ad esempio, è un lavoro che viene fatto quasi da nessuno. Cioè, esiste un'associazione americana che è l'Associazione della Signora della Giustizia, che ha questo scopo, che ultimamente ho visto anche nel loro materiale, però non molti pagani si vanno a occupare di questo aspetto, cioè nel senso della ripercussione che può avere un concetto di libertà sul sistema politico, sul sistema sociale in complesso, insomma, anche perché abbiamo un sistema sociale che purtroppo sta prendendo parecchie
brutte piedi,
botte, insomma, da
sì, e in effetti bisogna essere molto attenti a quello che ci succede, non c'è niente da fare. Beh, il revisore di Bucci ha messo messo il dito su un aspetto, per esempio, del pazzo di Pietralcina, come si chiama, non ricordo più.
Ah, quel pazzo di
sì, esatto. Che lei diceva che la Chiesa Cattolica sta tentando di sostituire a una figura femminile una figura maschile. Cioè, io sono poco d'accordo con questo aspetto, però in effetti ci sono dei giochi che stanno armeggiando sotto, insomma, proprio per controllare le persone, per giocarsele.
Sì, ma d'altronde, sai, tutti quanti il monoteismo è stato un problema di stabilire un pantheon, cioè nel senso di porre sempre un limite alle cose, e di conseguenza c'è stata solo la necessità di mantenere le persone legate a qualche schema. E logicamente qualcosa, quando non fa più mercato, si inventa qualcosa di nuovo, però alla base di tutto esiste la menzogna, la falsità e l'inesistenza di quello che si va a propugnare. Cioè, il monoteismo è sempre questo, è anche secondario fare un attacco al discorso veridico della Bibbia o la storicità della Bibbia, quando quello che va annientato è il concetto del Dio biblico. Infatti, cioè quello è fondamentale, che un qualche testo possa avere delle assonanze storiche o dei riferimenti culturali o dei riferimenti ambientali particolari, nulla toglie che alla fine quello che deve essere demolito completamente, di cui, come diceva Nietzsche, non deve rimanere neanche l'ombra, neanche l'ombra, è il Dio assoluto. Insomma.
Non neanche l'ombra nella cultura, ma neanche l'ombra nello stato emotivo delle persone.
Sì, ma infatti,
è là che non deve rimanere ombra.
Infatti la cosa proprio fondamentale è che una soluzione, un stel monoteismo, non è pensabile, diciamo, con una via giudiziale, ma è con una via realizzativa, cioè nel senso di dire che le persone siano capaci di comprendere che quelle sono solo porcherie, sono cose che sono criminali, che sono oscene, che sono brutte e che fanno solo danno alla loro esistenza. E il pensare che a una condanna, diciamo, giudiziale del monoteismo è totalmente inutile, perché poi avremo le persone che vanno sempre a credere o a ricercare o a pensare che nel monoteismo si possa estrarre qualcosa, siamo nel problema di prima, cioè che le cose continueranno a ripetersi.
Il problema è uno scontro culturale, uno scontro sociale, cioè gli scontri all'interno della società civile che porti ad interpretare le cose e di conseguenza anche le norme e anche le norme
giuridiche.
Sì, ma giuridiche.
Soprattutto la lotta sul monoteismo si fa non creando delle leggi, ma creando una cultura, e creando delle persone che sono capaci di avere una cultura, di elaborarla senza nessun vincolo, senza la paura di peccare, senza la paura che Dio possa essere cattivo. Cioè, perché il Dio dei cristiani, torniamo a ripeterlo, non è mai esistito. So che un'ascoltatrice, parlando in privato qualche settimana fa, mi dice: ma voi non potete negare l'esistenza del Dio cristiano. Noi possiamo farlo, devi provarlo, no? E di solito la prova è a carico di chi fa l'affermazione, ma se vuoi possiamo trovare un compromesso. Nel momento in cui tu trovi il Dio dei cristiani, mi chiami e faccio in modo che non ci sia più.
Sì.
Non l'ho ancora sentito, che vuol dire che anche lei ha problemi a trovare questo Dio dei cristiani, il Dio dei monoteisti.
Il problema grosso non è tanto il Dio dei cristiani, no? Cioè il macellaio,
è il concetto
di Gomorra,
Dio del monoteismo,
cioè è il concetto del neoplatonismo, cioè quello che mi sono accorto adesso facendomi le Eneadi, no? Cioè, che in realtà abbiamo due stratificazioni sulla concezione del Dio padrone dei cristiani, no? Abbiamo una stratificazione che è immediata, che è rozza, che è militare e che è quella che fa funzionare, cioè il macellaio di Sodoma e Gomorra, cioè quello che va a sterminare le persone, e Dio ti ammasso in nome di Dio e tutto il resto. Però abbiamo anche una concezione che fra virgolette filosofica. Sì, dopo Plotino stesso c'ha qualche dubbio. C'è qualche, in effetti nella Sesta Eneade ha parecchi dubbi Plotino, ma comunque che è una elaborazione di tipo puramente concettuale, sì, cioè un'elaborazione di immaginazione, dove si sposta un'immaginazione all'interno di una trascendenza immaginata, ma è talmente immaginata che la stessa cosa che viene immaginata deve essere annullata, perché l'immaginazione potrebbe addirittura toccarla. Cioè che...
No, vedi, il problema è anche un altro, cioè nel senso che certe volte cose che per le persone non sono serie vengono prese con estrema serietà, cioè nel senso, nulla toglie che ad esempio Plotino volesse anche giocare sul termine 1 e una sera con gli amici dice speriamo un po' di cazzate, andiamo a parlare dell'uno. Il problema è che sono arrivati dopo quegli scemi di monoteisti che l'hanno preso per serio, cioè nel senso che certe volte alcune persone fanno delle iniziative che possono sembrare a livello di gioco. Cioè proprio certe volte si fa solo accademia, si fa solo, si scherza sulle cose e si va a documentare anche con delle teorie assurde la propria motivazione. Il problema è che c'è qualcuno più scemo di te che ti prende le tue cose che sono sceme e le prende per serie. No, e i monoteisti hanno fatto questo, capito? Cioè, nel senso che sono incapaci di comprendere.
Plotino era un poveraccio, cioè nel senso che era un genio, sicuramente lo era da questo punto di vista, però era educato dal punto di vista del cristianesimo, cioè era il neoplatonismo, era legato ormai da secoli a quello che erano le trasformazioni del cristianesimo, per cui quello che lui gli interessava era sì difendere l'idea demiurgica di Platone, però non si ricordava più cos'era l'idea demiurgica di Platone. Cioè l'idea demiurgica di Platone si è trasformata nella creazione, cioè nell'uno, nella volontà che crea, e ha tentato di dare una elaborazione diversa dai cristiani rispetto proprio all'attività demiurgica. Se ciò che per lui era impossibile era che le coscienze vengano in essere da se stesse, c'è un concetto talmente, infatti lo dice a un certo punto, e sotto certi passi che si contraddice, dice se questo fosse vero io sono qua solo che chiacchiero e basta, cioè sto dicendo cazzate, questo è vero.
Sì, devi comprendere anche che esiste sempre una pessima traduzione e sempre anche di chi ha maneggiato i testi, cioè nel senso che purtroppo sai noi come pagani non possiamo mai falsificare la Bibbia a nostro favore.
Cioè, nel senso, assolutamente, cioè, cesso.
Fra 500 anni penso che nessun pagano prenderebbe ma potremmo cambiare qualche virgola, potremmo tradurre qualche parola in maniera diversa. La manterremo così com'è, perché fa già schifo abbastanza e non è possibile, e nessuno pensava di farci questo. Il problema dei monoteisti è che devono falsificare anche il passato.
Guai distruggere la Bibbia, se no sai quante fantasticherie sulla Bibbia che quelli hanno distrutto, no che sia là e che se la legano, ma scherziamo, se dopo ci inventano chissà che cosa.
Esatto, cioè, nel senso che nel museo criminale che si potrà costruire della storia la Bibbia ha un
studieranno i ragazzi a scuola, guardate a cosa venivano sottomessi i vostri padri, che mazzo gli hanno fatto avanti a ste cazzate, cavoli.
Sì, difatti, però nessuno penserebbe di andare a modificare, ad alterarlo o di utilizzare per dimostrare le proprie tesi, che le tesi di un pagano sono insite nella forza del pagano e sono la forza è insita in lui, cioè di conseguenza non ha bisogno di puntelli esterni, di motivazioni, di giustificazioni, di teorie che possono giustificare quello che lui desidera. Il suo desiderio è sufficiente a dargli una motivazione per quello che fa. I monoteisti non sono così. Cioè, e per loro è inconcepibile, ad esempio, che qualcuno possa non pensare bene del loro Dio. Quando si trovano in situazioni in cui i monoteisti hanno la forza, vanno a modificare anche le posizioni degli altri. Se le posizioni degli altri sono talmente radicali, si cerca di addolcirlo, di renderli comprensibili.
C'è qua su storia criminale del cristianesimo, no? Uno dei primi papi, credo averlo letto anche la volta dopo, cioè la volta scorsa, no? In cui sopportava i goti che erano ariani o che erano diversi da quello che era, perché avevano le armi, cioè perché gli altri li faceva fuori, ma con questi cercava di trattare, cioè in pratica con un cristiano si tratta soltanto se avete un coltello abbastanza grosso per difendervi e basta.
Sì, e poi si tratta se il cristiano, se il monoteista sa di fregarvi che voi monoteisti, cioè
vi tratta solo per fregarvi e
sì,
basta.
No, ma poi sai, se uno tratta con qualcuno che, in cui c'è ancora un aggancio, una possibilità di farlo diventare scemo con la teologia cristiana, il cristiano è più contento, insomma, cioè, adesso, che è una loro caratteristica. Ma d'altronde, sai, è sempre il problema della volontà di contaminazione degli altri e di cercare di contaminare gli altri in maniera tale che di farli prospettare che le teorie del monoteismo sono le migliori. e logicamente tiene conto che anche Plotino ha subito le traduzioni e le trascrizioni fatte dai preti.
Ma anche il condizionamento educazionale ha subito, cioè, nonostante anche la sua cultura fosse vastissima, certi concetti sono fuori dal, quando sono fuori dal condizionamento educazionale, sono impossibili da pensare.
Sì.
Cioè, per riuscire a pensare gli oggetti che vengono in essere da soli, beh, non era possibile fino ad oggi, insomma, che ciò avvenisse. Non lo troviamo neanche nella storia della filosofia questo. Se no, infatti abbiamo delle traduzioni avviene per caso, cioè questo avviene per caso era l'unico concetto che si poteva opporre a, a una logica deterministica che stava all'inizio. Ma cambiare completamente la logica, cioè la, la struttura di pensiero di base, e costruirne un'altra ex novo, è una roba che succede una volta nella storia.
Sì, ma
solo a Radio Gamma 5 succede queste robe.
Sai, il monoteismo da toglie sempre, come dicevamo prima, il monoteismo è sempre una sottrazione dell'intelligenza degli uomini e una limitazione della capacità di conoscenza. E d'altronde il suo scopo è quello, cioè il monoteismo, essendo incapace di produrre conoscenza, di produrre cultura, di produrre strumenti di comprensione, deve fare in maniera tale che chi li ha abbia difficoltà a mantenerli, e se riesce a fregarli meglio. Cioè, purtroppo il monoteismo è questo.
Cosa dici? Mettiamo il telefono?
Sì,
abbiamo una ventina di minuti ancora, tanto che ci chiacchieriamo un po' alla
volta.
No,
ecco, io vorrei dare anche una piccola dimostrazione. Quando diciamo che il monoteismo non è soltanto un problema di tipo religioso, ma che dà anche tutta una serie di ripercussioni sull'aspetto pratico e sulle influenze anche della cultura, della giustizia, ma anche della politica, vorrei leggere un piccolo particolare che ha un risvolto politico che io vorrei completamente escludere, cioè nel senso che a me non me ne frega come pagano
politico.
L'aspetto politico, ma mi interessa
l'aspetto sociale
comportamentale delle persone. Allora, non citerò né il ministero né il ministro presente né il ministro attuale. E il ministro dice: fa, ho fatto benedire l'ufficio al ministero. Non so se questa la sai.
No, vai tranquillo comunque.
Allora dice il giornale: l'acqua santa gli uscì del palazzo che corrono dietro al prete. E quello della, è il giorno della benedizione. E dice il ministro: pochi giorni dopo il giuramento, l'esponente di questo governo ha chiamato un sacerdote, chiamato Don Walter Trovato, consigliere spirituale di un presidente di una regione, tra l'altro, e gli ha fatto consacrare l'intero piano del ministero. Aperte virgolette, dice il ministro, fa, appena arrivato, a scanso di equivoci, ho fatto benedire tutte le stanze che aveva occupato il sorvolo, il precedente ministro. Aprivamo tutte le porte e il prete spargeva acqua benedetta, chiuse virgolette della citazione. E questo qua è significativo, cioè nel senso che un ministro che pensa che, che una situazione possa cambiare soltanto perché per cancellare l'azione di un precedente ministro sia sufficiente la benedizione di un prete, implica anche un livello culturale su cui c'è molto da discutere.
Sì. Io non voglio mettere male i capelli.
Ma non è finita, perché questo sacerdote dichiara: quando ho finito, dice il sacerdote, i commessi mi sono corsi dietro per dire che erano meravigliati e contenti. Ho benedetto anche le stanze degli uscieri. Non trovo affatto curioso se è vero che il vero potere viene da Dio. Chiuse le virgolette, cioè nel senso che siamo ancora nel 2001 in cui si dice che il vero potere viene da Dio.
Robespierre, no. Amico mio.
Perciò significa anche che di questo passo si potrebbe ottenere tutta una serie di conclusioni. Ma questo articolo così, che può sembrare di folklore, mi ha fatto ripensare a un'altra cosa. Ho avuto due libri pubblicati dalle case editrice Giuntina. Le case editrice Giuntina, non so per chi non la conosce, è la case editrice della comunità ebraica. Questi due libri si chiamano, uno si chiama di Ariel Levin, Assemblee popolari e lotta politica nelle città dell'impero romano, e l'altro si chiama di Francesco Lucrezi, Messianità, regalità, impero, le idee religiose e idee imperiali nel mondo romano. E ora, per dare una dimostrazione di quanto sia chiaro che certe cose che provengono dal monoteismo vanno a compromettere anche un equilibrio politico, Voglio leggere la quota di copertina di questi due libri. Allora, questo sacerdote diceva, fa, il vero potere viene da Dio. E allora nel libro Messianismo, Regalità e Impero, la quarta dice fa, i saggi raccolti nel volume tendono a ricostruire l'affermazione nel mondo romano dell'idea imperiale, a lungo contrastata dall'odium regni, da una radicata idiocrazia di tipo etico e psicologico verso il potere monarchico, un rifiuto, una paura, che furono superati anche in virtù di antichi fermenti spirituali provenienti dall'Oriente Mediterraneo, che mostravano che la regalità poteva essere altra, diversa. L'impero che viene a edificarsi nella volgare così appare intriso di un multiforme contraddittorio sincretismo religioso nel quale un ruolo particolare risulta esercitato dal messianismo ebraico che, stravolto e rovesciato da una propaganda filo-imperiale, aiutò sensibilmente le popolazioni dell'Occidente ad accettare la supremazia del principe facendo loro credere, per esempio, che il Messia non sarebbe stato altro che l'imperatore di Roma. Cioè, se andiamo a leggere quel prete che fa l'affermazione e dice fa il vero potere viene da Dio, lui dice chiaramente gli antichi romani il concetto di impero che avevano non l'hanno mai avuto perché avevano una forma di resistenza etica e di tipo psicologico verso il potere monarchico. Soltanto con la propaganda, l'attività del monoteismo si è riuscito a far entrare nell'impero, nel concetto che ci poteva essere anche una regalità superiore. E non è finita. Dicevamo appunto che questo prete dice che il vero potere viene da Dio e logicamente si va a finire sul discorso messianico. Il discorso messianico esiste perché esiste un Dio che invia un Messia, di conseguenza questo rappresenta Dio. Ma implica anche che ogni lotta politica non è possibile, cioè nel senso che non ha senso che i cittadini possano scegliere o che debbano scegliere o che possono pensare di scegliersi da chi essere rappresentati, perché se il vero potere viene da Dio, cosa si fa? Sono inutili anche le diatribe politiche. E in questo senso c'è anche un'altra citazione, sempre fatta da questo libro della casa editrice La Giuntina, che è della comunità ebraica. Ariel Levin, Assemblee Popolari e Lotta Politica nelle Città dell'Impero Romano. Le città dell'Impero Romano erano un luogo di civiltà e teatro di competizioni accanite per il potere da parte dei ricchi notabili. Nonostante che non vi esistesse una reale democrazia, il popolo poteva scegliere i candidati alle cariche locali ed esprimere il proprio parere sui vari progetti che interessavano le loro città. L'autore mostra l'aspetto ambiguo di questo sistema, in cui il ceto che deteneva il potere riusciva quasi in maniera inevitabile a condizionare decisioni e comportamenti del popolo, e l'ordine costruito era spesso sconvolto proprio dalla libertà fra i notabili. Ma è bella questa citazione, dice, mostrava l'aspetto ambiguo di questo sistema.
Cioè, praticamente la lotta politica fra partiti.
Sì.
Praticamente
dice, ma ambiguo, cioè significa, cioè che sì, no,
sì, che la lotta politica fra partiti erano ambigue. Vabbè.
Sì, che era meglio il potere che venisse da Dio, che ci fosse un rappresentante, un unico rappresentante, un potere che non veniva né dalla capacità delle persone, né dalla capacità degli uomini, né dalla volontà delle comunità, ma che Dio lo desse.
049-700-700 che non esiste e 049-700-838 che esiste.
Oh, velocissimo, dimmi.
Buongiorno, signore Cosimo e Francesco.
Ciao.
Ciao. Dunque, mi vuol dire qualcosa che è importante. Sappiamo che la religione cristiana, di 2000 anni che regna, però era, si basa sul dare la colpa a chi era prima al lupo perché lui è il salvatore. In realtà è come se succedesse che è in poetica adesso, che Berlusconi che dà colpa al governo passato del debito che si sta fatto. Ma mi non si mi è colpevole. Chi mi dà la colpa per il debito o per la vita mia che si è schiava, perché la regione ha fatto il debito? Perché la regione la aveva con i pagani, allora la fa il debito per avanti e avanti che non essere debiti, perché lui dice che c'è il debito e per cui lui bisogna credere in lui, perché lui anche Bossi, che ha detto Paraggio, vi ho detto che è un trucco quello del debito, ma non è solo un trucco, è un'infamia, è un'infamia. Se puoi mi dare colpa a quello che si sta preso, perché non avanti bisogna che chiamo a sua situazione la meglio. Che discorso è quello? È il debito vecchio e poi fare un debito più grande adesso, ma non si può, è mia.
Va bene,
capisco.
Ok, sì. Ciao. D'accordo, ciao.
Bene, abbiamo sentito anche Alessandro.
Sì, vedi, io volevo appunto anche aggiungere una cosa. È di moda, e di corso parlare ad esempio del corso dell'economia globale.
Pronto?
Di
pronto?
Tutti. Sì, no, vai pure Claudio.
Ciao, dimmi.
Come va?
Dimmi.
Pronto?
Sì, sì, ti sentiamo. Parla.
Ci sentiamo, vai.
Pardon, chiedo scusa. Niente, vuoi confermare anche a me che il vostro sito che ho una vita, se te vuole spulciarlo tutto quanto, diciamo. Vuoi domandarti, per caso, viene su qualche passaggio dei vostri siti di spiegazione sul fatto dei posseduti, sugli indemoniati? Perché ho guardato un bel po' anche al sito di Marco Dimitri ieri sera, e che ne delle spiegazioni a proposito. Vuoi sapere se anche sul vostro che era qualcosa?
No, non trovi niente sul nostro, anche perché a noi questa cosa non ci interessa, cioè nel senso che per noi sono false queste, capisci?
Ah, pensai che magari sì, a livello di una spiegazione psicologica, roba così, che fosse...
No,
allora,
la spiegazione psicologica se qui è normale, cioè nel senso che ogni persona può alterare la percezione oppure può avere anche connessioni cerebrali che lo mandano fuori di testa, tipo la schizofrenia oppure anche la cessione di sostanze di sostanze di alterazione, insomma.
Sì, sì, bene o male, ora è qui che si cata anche sul sito dei bambini di Satana.
Beh, questo non l'ho letta questa, anche se i bambini di Satana mi hanno messo un po' di scritti questa roba qua, non l'ho neanche visto, anche perché non la faccio far tutto, giuro. Cioè non ho visto quello che loro hanno scritto, capisci? Perché non posso neanche commentarlo più di tanto.
Ah, non te va sul sito solo?
Sì, mi vado più che altro al forum.
Ah, non
perché
te
ha mi diverte un sacco, mi piace un casino in quel forum, però...
Ti piace anche il scherzo che l'ha fatto Dimitri sulle iscrizioni?
Eh sì, l'ha fatto, scherzo.
Che ne è praticamente spazio delle iscrizioni. Allora se ti va su che finestra là e che ne o te ti scrive oppure se sei cattolico e sei curioso clicca qua.
Sì.
E ora il parte quando che ti clicca là vedo cosa che succede, l'ho detto ieri sera. Te parte in versione l'ho programmato in Java, pensi?
Sì.
Parte via un finto caricamento di un virus.
Ah sì?
Sì, Dio cade, mi sono sentito male, ti vedo sto virus che si carica. Allora, mi provo a stusare tutto quanto, a andare fuori, niente. Alla fine il virus l'è completato, ti sentivo tirare porchi ovviamente, viene fuori la scritta, ragazzi, vi è piaciuto lo scherzo, tranquilli, noi bambini di Satana non facciamo le cose cattive, roba del genere.
Comunque, so che ha messo anche parecchi giochi, comunque tieni presente che lui, Dimitri, aveva cominciato a fare il sito 6-7 anni fa, 8 anni fa, no? Cioè già lavorava in internet e praticamente lui adesso lo fa come mestiere. Per cui lui il linguaggio Java e tutti i linguaggi di caricamento li sa a memoria, cioè non è diventato effettivamente, cioè lo fa proprio come mestiere, che ci lavora.
Mi ha fatto venire un colpo però ieri.
Guarda, c'è anche dei giochi anche divertenti, non so, c'è un padre Pio, quello che ho visto che scatta colpito dalle croci.
Grande frate.
Beh sì, comunque lui ci diverte a fare sta roba, lo sa fare bene. Nei miei invece troverai solo gli iscritti e troverai molto rozzi perché
sì, sono andato picchiato e andato per vedere appunto la filosofia sua e correggiami se sbaglio, ma le disono una versione somigliante alla vostra ma molto più terra a terra.
Lui è quello che è, cioè devi pensare che fra le persone alternative esistono sì delle persone, diciamo così, che cercano di fare cultura, però esistono persone che hanno molti sentimenti e magari non sanno come esprimerli, per cui il fatto di avere molti sentimenti e molte emozioni, anche questo ti porta ad essere alternativo, però l'importante è che ci sia quell'onestà di fondo nell'esposizione delle persone, questa è l'unica cosa importante.
Capisce. Ho visto anche il tuo intervento sul discorso di streghe.com.
Ah beh, là sono arrabbiatissimo io con loro.
Chi sta su là? Ma su quello... che spazio? Qual è questo testo che viene sul tuo sito? Qual è?
Qui ho la storia delle persecuzioni dei pagani. Quel pezzo.
La cronologia
delle persecuzioni dei pagani.
E su utenti tripod che
No, è sulla Federazione Pagana. È su quel Digilander. Praticamente quel pezzo l'ho preso da un sito greco, ho chiesto l'autorizzazione per tradurlo e me lo sono tradotto io che non conosco l'inglese, per cui mi sono fatto un mazzo che neanche te ne rendi conto, insomma. E dopo mi ha dato un'occhiata mia figlia, impietosita da 3 giorni di lavoro, e mi ha fatto infuriare. Ma al di là di questo, quello che mi ha fatto infuriare streghe.com non è tanto il fatto che siano presi il pezzo anche senza linkarlo, è che hanno avuto delle storie, delle questioni per cui facevano cose religiose per nascondere altre cose.
Beh, d'altronde, sai, ti ho mandato una quelle mail, sì, che ho avuto, cioè...
e questo a me è estremamente fastidioso. E dopodiché, quando si sono trovati smascherati dei giornalisti, hanno voluto rifarsi la faccia prendendoci dei pezzi da noi, e questo mi veramente andato fuori di testa. Cioè, a me non piace la truffa e l'inganno, non mi piacciono assolutamente.
Ho capito. E ora vado su Digilander per
sì, quella. Su Digilander trovi.
Ho capito. Va bene. Grazie.
Ciao.
Sì, ecco, come vedete, internet è sempre uno strumento che permette di mantenere un contatto non soltanto il giovedì con gli ascoltatori, ma anche tutta la settimana.
No, ma in effetti è vero, cioè, esistono delle cose che non sono che poi sono piccole cose, cioè alla fin fine noi in 5 minuti risolveremo, sì. Però ci danno... Pronto? Sì?
Ciao, sono Cristian, ti ascolto.
Ciao, dimmi.
Niente, mi ha turbato una roba sulla lettura che ti ha fatto di Eucchioli, che ti ha letto adesso, quello che hai finito oggi.
Esiodo.
Che alla fine ti ha detto chi sono io miserabile, cos'è che ti ha detto?
Esistono degli stragoni.
Scusa, posso parlare più forte? Perché
sì,
ho i telefoni.
Esistono, grazie. Degli stragoni più potenti di me. Penso
che ti ha capito che voglio arrivare.
Mi riferivo a loro, sì.
Metto il telefono, mi spieghi tu per radio?
Sì, va bene, d'accordo.
Grazie.
Ciao. Il problema è che affrontare lo sconosciuto, cioè affrontare le cose alterando la percezione, è un lavoro faticoso. E io ho cominciato a fare stregoneria che avevo quasi 30 anni, no, 28 anni, per cui chiaramente i passi che ho fatto, io sono orgoglioso di quello che ho fatto, ma so che si può fare molto meglio di quello che faccio io. Questo non significa che io non trasmetto quello che io ho fatto, per cui chiaramente si può fare meglio, e so che ci sono dei veggenti più abili di me. Pronto?
Sì, sulla prova di Dio posso dire qualcosa?
Se vuoi.
Ecco, è possibile provare che Dio non esiste? E si fa così, si cerca di provare che esiste, non riuscendoci, questo costituisce prova di non esistenza.
Anche Kant è d'accordo con te.
Sì, anche Nietzsche.
Sì, Nietzsche.
E anche il suo tempo Mussolini.
Sì, no.
Cioè, tirò fuori un orologio, lo mise sul tavolo,
sì,
e disse... Se entro 5 minuti Dio non mi fulmina, vuol dire che non esiste. E difatti non è stato fulminato.
Io preferisco Kant, perché dopo tutte le sue cose che ha fatto nella critica alla ragion pura, ha detto: beh, io credo in Dio perché voglio crederci, non perché ci siano delle prove.
Sì, sì.
Invece,
sì, comunque Kant è più teorico, Mussolini più pratico.
Vabbè.
Salve.
Ciao, buona giornata a voi. Sì, in effetti, no, in effetti per provare che una cosa esiste basta cercare di provare, cioè che non esiste basta provare.
Sì,
che
no,
esiste.
Ma infatti sai, poi anche una perdita di tempo.
Sì, ciao, sono Marco.
Ciao Marco.
Volevo dire questo perché per me è stata una notizia, mi ha lasciato sconvolto. L'altra sera seguivo un documentario storico sulla macchina del tempo, credo che sia Rete 4 che lo fa vedere. E parlavano della peste, di quante persone sono morte, della diffusione della peste, facevano addirittura vedere una cartina geografica, sembra partita dall'Asia e poi insomma via via Medio Oriente, arrivata in Europa. Quello che mi ha sconvolto è che intanto si era diffusa addirittura l'idea che fosse stesse arrivando alla fine del mondo, perché moriva così tanta gente che ormai le popolazioni, i poveri, le genti pensavano che insomma la morte avrebbe spazzato via completamente l'uomo dalla faccia della terra. Ma quello che mi ha impressionato è che quando hanno parlato dei vari rimedi che si tentavano a quel tempo, adesso non so, non ricordo, anche perché ho acceso che aveva già iniziato il racconto di questi fatti, ma credo che si tratti probabilmente prima del 1000 dopo Cristo. Ecco, quindi quando insomma con questi popoli, queste popolazioni soccombevano sotto questa peste, no? Questa, qualcuno tentava qualche rimedio, ma erano tutti palliativi, erano mezze stregonerie, insomma, che non stavano in piedi e non davano nessun frutto. Ma ha detto, ha concluso solo che qui in Europa, soprattutto nei paesi cristiani del nord Europa, qui in Europa occidentale, penso i preti o gli ecclesiastici, siccome interpretavano all'inizio come un segno tutti questi morti, secondo loro, visto che Dio faceva morire tante persone così, praticamente, secondo loro, quindi dal punto di vista teologico, pensavano che Dio volesse, come in contropartita, volesse la morte di tante persone, non si sa perché, forse per placare la sua ira. Allora cosa hanno fatto? Hanno pensato di prendere ebrei ed eretici, sì, e di sacrificarli.
Questo avvenne nel 1300.
Ecco, allora ma siamo dopo il 1300. La data storica.
Marco, però io devo chiudere la trasmissione.
Sì, sì, sì. No, volevo dirti solo che è aberrante, non quello che hanno fatto, ma dell'idea di Dio che avevano a quei tempi. Ciao, ti saluto.
Ciao, grazie Marco, ciao. Scusate, ma la trasmissione, sì, è conclusa. Concludi velocemente, sì, Francesco.
Io do appuntamento appunto per gli ascoltatori il giovedì prossimo. Questa sarà il Check Cloud dalle 19 alle 20. Ricordo che appunto che il 20 di luglio c'è la conferenza Maostica. L'appuntamento è per venerdì 20 luglio dalle ore 20:15, 20:45 via Montelo 66. E ricordo agli ascoltatori che se vogliono rimanere in contatto esiste internet. Perciò o visitate i siti, o vi iscrivete al forum, o vi iscrivete alla mailing list, così possiamo rimanere in contatto quasi quotidiano.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao a tutti.